Siba, ciao Siba.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. L'annunciato approfondimento è notizia di oggi che il Parlamento nigeriano, in una delle sue due componenti, ossia al Senato, avrebbe approvato una norma che condanna a 14 anni di reclusione i gay che decidono di sposarsi o quelli che abbiano esplicite effusioni in pubblico. Altre come dire, pene sono previste per coloro che aprono locali o diventano soci di locali. Insomma, un ulteriore passo sulla strada dell'omofobia di Stato sancita dallo Stato anche in Nigeria. Cosa ci puoi dire in merito?
Posso dire che intanto questo disegno di legge dovrà passare ancora alla Camera dei Rappresentanti ed essere ratificato dal Presidente Jonathan Goodluck prima di diventare attivo. Alcune associazioni che si battono per i diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans in Nigeria hanno affermato che questo disegno di legge è un disegno di legge ovviamente estremamente negativo e uno dei principali attivisti per i diritti gay della zona, che in questo momento vive in esilio negli Stati Uniti, ha affermato che non ha mai sentito parlare di una sola coppia dello stesso sesso nigeriana che chiedesse di potersi sposare, quindi è veramente perplessa sul motivo per il quale i legislatori nigeriani sentono questo dibattito sia così importante, più importante di altri temi che in questo momento in Nigeria sono particolarmente sentiti. Le motivazioni per cercare di comprendere perché la Nigeria ha deciso di dotarsi di una legge così forte, così profondamente omofoba, sono complicate. La Nigeria è un paese che fa parte del Commonwealth, è stata una colonia britannica e di fatto è ancora in parte, con le moderne forme di colonialismo, una colonia britannica, ma sta cercando a tutti i costi di smarcarsi da una parte delle pressioni internazionali sulla politica interna. Molti degli attivisti per i diritti per le persone gay sostengono che vi sia un tentativo di smarcarsi da intrusioni occidentali all'interno della vita politica della Nigeria e quindi di far leva su quello che è la profonda omofobia dettata anche da una forte presenza sia di cattolici e cristiani sia di musulmani all'interno del paese. Le due religioni principali all'interno della Nigeria sono appunto queste, quindi facendo leva su dei sentimenti particolarmente diffusi in Nigeria per smarcarsi da un controllo e da una politica internazionale che in questo momento la Nigeria, anche grazie alla forte presenza di petrolio sul territorio, non fa più così comodo. Non è semplice cercare di realizzare la cosa, anche perché nella zona circostante praticamente in tutti gli stati vi sono, vi erano fino a poco tempo fa, leggi contro le persone omosessuali. Molti degli stati circostanti hanno, grazie alle pressioni internazionali e grazie anche a un tentativo di ripulire la propria immagine, accedere a aiuti internazionali, fondi e a tutta una serie di benefici del colonialismo moderno, fondamentalmente hanno eliminato quelle che erano le leggi esplicitamente omofobe oppure le hanno modificate alleggerendole e rendendole meno pesanti. Questo non vuol dire assolutamente che nei territori vi sia una forte tolleranza verso le persone gay, lesbiche o trans, ma semplicemente che la legislazione è stata modificata per cercare di venire incontro a quelle che sono esigenze internazionali sul tema. È curioso che i primi a esprimersi contro questo disegno di legge, questa proposta di legge, siano stati David Cameron, quindi l'Inghilterra fondamentalmente, dimenticando totalmente quello che è un passato ancora piuttosto recente dell'Inghilterra, dove fino al 2000 o addirittura, se non sbaglio, al 2003 vi erano delle norme nella legge, soprattutto in Scozia, che dice la cosiddetta il comma 28, che di fatto vietava a qualunque istituzione pubblica o a qualunque associazione di fare promozione dell'omosessualità in qualunque sua forma. Era una legge che è stata creata negli anni 80 ha suscitato un fortissimo dibattito, moltissime prese di posizione in Inghilterra da parte di attivisti per i diritti delle persone LGBT, cantanti e quant'altro, e che è stata ritirata esclusivamente tra il 2000 e il 2003, quindi in tempi estremamente recenti. È curioso come una personalità come David Cameron, che è ben consapevole di questa cosa, visto che ha avuto e ha ancora potere politico in modo molto forte, in Inghilterra si sia casualmente dimenticato di questo passato per andare a criticare una proposta di legge orrenda come quella nigeriana, che però non è così strana in questo momento storico e non è così diversa da altri tipi di persecuzioni che c'erano e ci sono tuttora in Europa. In Europa in questo momento vi sono tutta una serie di leggi estremamente avanzate all'apparenza in difesa delle persone omosessuali, ma si realizzano e si vedono quotidianamente episodi di omofobia, transfobia e lesbofobia. Quindi spesso sono le stesse istituzioni europee, o comunque sono le istituzioni dei singoli stati europei, i governi, i senatori, i politici, a esprimere idee profondamente omofobe e a alimentare l'omofobia. In Italia ne abbiamo degli esempi eclatanti, da Bossi che dice siete tutti culattoni, a Scilipoti che recentemente ha affermato, se non sbaglio, che i gay lo fanno vomitare, che dei gay non devono avere figli, tutta una serie di affermazioni che sono assolutamente bipartisan in Italia, purtroppo. Ricordiamo qualche tempo fa anche l'affermazione di Di Pietro, che ha dichiarato che il governo Monti era come un matrimonio tra due uomini, se non sbaglio, quindi andando a fare leva su un'omofobia di quelle proprio spicciole di bassa lega, insomma. In Italia la situazione non è rosea, così come non è rosea in tutta Europa. Le aggressioni nei confronti delle persone omosessuali sono numerosissime. Vi è stato un episodio non molte settimane fa a Milano di un'aggressione in pieno centro con due ragazzi aggrediti da un gruppo di ragazzetti, e la conseguenza di questa aggressione è stata l'ospedale per entrambi questi ragazzi aggrediti. Quindi la situazione non è semplice, l'omofobia è in aumento secondo le statistiche più recenti redatte dall'Unione Europea, dagli osservatori dell'Unione Europea, in Italia che è la seconda nazione più con più dati sull'omofobia, più episodi di omofobia esplicita e di attacchi violenti nell'Unione Europea. Quindi la situazione nigeriana è estremamente interessante, è importante evidenziarla, si inserisce anche su un'analisi più complessa dei rapporti politici e dei rapporti di economia e politica internazionale, dove i diritti delle persone omosessuali sono usati come mezzo di scambio anche. È una cosa che viene fatta in Nigeria, in cui appunto una legge omofoba è una legge che punisce le persone omosessuali, in particolare quelle povere, di fatto, perché dubito seriamente che la polizia poi andrà nel grand hotel di lusso a importunare i turisti stranieri, piuttosto che l'aristocrazia comunque locale o l'alta borghesia locale andando a fare retate nei grand hotel di lusso. Molto probabilmente, e questa è l'opinione anche di alcune associazioni che operano sul territorio nigeriano, questa legge servirà come un'ulteriore scusa per andare ad attaccare quelli che sono le fasce povere della popolazione, che sono più facilmente ricattabili, è più facile estorcergli denaro, è più facile andare a colpire uno strumento legale che si aggiunge a quelli che sono già adesso degli strumenti legali che la polizia usa in questi territori, quali le leggi sull'oscenità o cose del genere. Quindi è importante analizzare questi meccanismi, è importante dare anche un respiro internazionale in qualche modo e capire perché vi sono dei tentativi da parte di alcune nazioni a usare i diritti delle persone omosessuali per cercare o di mascherare o di riappropriarsi di una propria presunta identità in chiave anti-europea o anti-statunitense, perché poi è questo che sta facendo in questo momento la Nigeria. Cerca di tirare fuori da quella che viene percepita come una tradizione popolare o comunque come un sentito popolare, e questo emerge anche dalle parole di quelli che hanno proposto questa legge, l'omosessualità non fa parte della cultura della Nigeria e per questo bisogna contrastarla, è qualcosa che arriva da fuori, qualcosa che arriva da altrove. Queste sono le parole che poi nei comunicati stampa o nelle interviste sono emerse. Questo però vuole anche dire cercare di smarcarsi da chi fino all'altro ieri era il colonialista, quello che fino all'altro ieri era l'oppressione economica, politica e sociale. In questo momento la Nigeria può farlo perché ha delle risorse di petrolio che gli permettono di farlo, e lo fa mettendoci in mezzo la vita delle persone, mettendoci in mezzo, andando a reprimere quelli che sono considerati gli strati più deboli della popolazione locale e facendo profondamente leva sul populismo e sull'omofobia di bassa lega in qualche modo.
D'altra parte, la Nigeria è uno dei paesi più poveri al mondo, nonostante questa importante risorsa naturale che però viene in gran parte incamerata da pochissimi, mentre la gran parte della gente, pur navigando in un mare di petrolio, si ritrova a non avere a volte nemmeno la luce in casa o un po' di benzina da mettere nelle poche automobili che circolano. Quindi in qualche modo ci ritroviamo all'interno di quello che è stato definito una sorta di fenomeno reattivo sul piano globale, ossia il rifiuto dell'Occidente e delle sue mancate promesse di benessere, il che, se poi agito da parte di governi che invece con l'Occidente continuano a collaborare attivamente, consegnando nelle mani delle grandi multinazionali la maggior ricchezza del paese, evidentemente appaiono una sorta di foglia di fico culturale proposta a chi invece non ce la fa ad arrivare, non dico a fine mese, ma a campare decentemente, a condurre una vita decente. Tu cosa ne pensi?
Assolutamente, assolutamente, anche perché attraverso queste leggi estremamente populiste, fondamentalmente, nel senso che non cambiano nulla di quello che è la realtà sul territorio in questo momento, perché le persone omosessuali venivano già perseguitate attraverso altre leggi, quindi fondamentalmente il cambiamento è più psicologico e più di percezione del problema. Attraverso queste cose di fatto viene dato uno strumento in più per distogliere l'attenzione pubblica da quelli che sono i reali problemi. Viene proposta la caccia ai gay per evitare la caccia a chi schiavizza e a chi in qualche modo opprime un territorio e una popolazione, quindi è un modo per in qualche modo nascondere i problemi dietro un finto problema, anche perché le manifestazioni, una dei punti cardine di questa legge è la punizione dei matrimoni gay, dei cosiddetti matrimoni gay. In Nigeria i matrimoni gay non sono mai esistiti legalmente e le cerimonie che venivano fatte a amici, in situazioni private, semiclandestine, anzi direi quasi interamente clandestine, sono in numero veramente ridicolo, sono delle cose più simboliche, pochissimi casi e quindi non sono rilevanti, è più una percezione, un qualcosa che serve per mascherare qualcos'altro, ed è molto evidente in questa legge questo tentativo di distogliere l'attenzione e smarcarsi almeno apparentemente da un Occidente che viene percepito come estremamente amico dei gay, estremamente amico delle persone lesbiche trans. In realtà neanche lesbiche trans, perché questa legge esplicitamente parla solo di gay maschi, quindi è una percezione ancora più distorta in qualche modo. Ovviamente tutto questo serve per acquisire degli strumenti per provare a smarcarsi da qualcos'altro in modo assolutamente fittizio e assolutamente populista. Non è,
certo, d'altra parte la Nigeria è culturalmente influenzata da due delle tre grandi regioni monoteiste, ossia l'Islam, al punto che in alcune regioni viene applicata non la legge dello Stato ma la Sharia, e il cristianesimo in versione per lo più protestante, quindi entrambe, voglio dire, religioni provenienti da fuori, che se proprio vogliamo porle in termini di identità culturale, sempre una questione molto scivolosa e molto ambigua, laddove poi con l'identità culturale si finisce con il definire per esclusione il buono e il cattivo, lo sappiamo perfettamente, parliamo di identità culturali certo non autoctone.
No, sicuramente non vengono percepite come autoctone, anche perché la nostra percezione, anche solo la definizione della parola omosessualità o dell'identità omosessuale, lesbica e trans, è qualcosa di profondamente europeo e statunitense, nel senso che da un punto di vista puramente antropologico-culturale, il concetto di identità omosessuale è un qualcosa che è nato in Europa e negli Stati Uniti. Gli atteggiamenti gay, gli atteggiamenti omosessuali, gli atteggiamenti lesbici sono qualcosa che sono presenti in tutto il mondo, ovviamente, ma il concetto di identità omosessuale è un qualcosa che in molte zone del mondo non esiste o non esisteva fino a molto poco tempo fa, quindi è una costruzione venuta in qualche modo anche da noi europei e statunitensi. Il tentativo di definire in schemi molto chiari, molto netti, sia l'identità sia i generi sessuali, è un qualcosa che spesso non appartiene a determinati territori e alle persone che vi abitano. Quindi vi è tutta una costruzione anche su questo concetto di identità gay, che non corrisponde poi spesso alle pratiche, o non corrispondeva fino a poco tempo fa alle pratiche delle persone che vivono su un territorio. È molto molto complicato andare a analizzare poi questi elementi, perché ovviamente l'aspetto di tradizione di un territorio si mischia con le influenze culturali provenienti dall'esterno, si mischia con le pressioni internazionali. Ad esempio gli Stati Uniti sono particolarmente noti, ma anche in parte alcuni Stati europei, per utilizzare le ONG, quindi le associazioni in qualche modo che dovrebbero essere a scopo benefico piuttosto che di aiuto, piuttosto che quant'altro, per intervenire anche culturalmente su questi temi, sui territori. Nel momento in cui un'associazione per i diritti delle persone omosessuali o lesbiche o trans interviene dall'alto, dall'esterno, con le estreme risorse economiche sul territorio, ovviamente influenza sia la percezione dell'identità nelle persone gay, lesbiche, trans, sia il linguaggio che viene poi utilizzato per parlare di determinate persone, di determinate pratiche. Non è una cosa semplice, è una cosa che è un'altra forma spesso di colonialismo culturale piuttosto che economico, piuttosto che altro, però è molto molto forte, è stata molto praticata questa forma di colonialismo, ed è tuttora praticata, spesso senza neanche la percezione che si tratti di colonialismo. Nel momento in cui io vado come associazione statunitense piuttosto che italiana, piuttosto che inglese, a difendere i diritti delle persone gay, partendo dall'Italia, andando in un territorio dove le persone magari non si identificano neanche come gay, pur avendo dei rapporti tra uomini, pur avendo rapporti tra maschi o tra donne, c'è una complessità ulteriore, non è così semplice definirsi omosessuali. Anche perché cosa significa definirsi omosessuali in un territorio dove ci sono tipi di sessualità che non corrispondono a quelli standard canonici a cui siamo abituati in Italia, per esempio. Non è così semplice, sono delle sfumature di significato che si perdono, delle sfumature di costruzione identitaria che si perdono profondamente, e spesso queste organizzazioni o comunque queste ONG in generale non hanno un vero rapporto con le persone che sul territorio vivono questi problemi, ma sono calate molto dall'alto con dei meccanismi sia di azione, di intervento sul territorio, sia di linguaggio, quindi utilizzo del linguaggio, utilizzo di simbologie, utilizzo di concetti che non corrispondono poi con quello che sul territorio è vissuto come tale. Spesso il rischio è quello dell'incomprensione, oppure quello della sovrapposizione di un modello strettamente binario, identitario, europeo e statunitense, su dei territori dove questi tipi di identità non sono così nettamente definiti, certo, o definiti in questo modo.
Certo, resta però il fatto che, come dire, la libertà in quanto tale di essere, di autodefinirsi, è qualcosa che così va al di là, no, delle tradizioni culturali, e non bisogna avere timore nel denunciare ogni qualvolta la discriminazione, specialmente la discriminazione sancita per legge, diventa l'orizzonte nel quale migliaia, centinaia, chissà quante persone sono in qualche modo forzate a vivere. Certo, resta sullo sfondo la necessità di una, come dire, di un ragionamento non banale sugli attraversamenti che determinate culture fanno le une dentro le altre, è un tentativo in qualche modo di costruire percorsi identitari che partano dall'io, in qualche modo forse all'io arrivino.
Sì, senza dubbio la necessità di condannare, perché poi di questo si tratta, di condannare, di mettere alla luce e se possibile in qualche modo, non ingenuamente e soprattutto partendo da chi queste situazioni le vive, aiutare chi si trova in queste situazioni di discriminazione, di difficoltà, di rischio per la propria vita, anche perché poi è questo, di questo che si tratta, è fondamentale. Però è veramente, dal mio punto di vista, estremamente importante cercare di capire il contesto, perché nel momento in cui non si capisce il contesto, non si capisce anche quella che è la storia di un territorio, la storia delle nostre europee e statunitensi principalmente intrusioni su quel territorio, in qualche modo le nostre violenze, il nostro passato con cui in qualche modo dobbiamo fare i conti, dobbiamo confrontarci,
certo,
perché se non ci confrontiamo
un colonialismo con il quale non si è ancora finito di fare i conti. Ti ringraziamo, purtroppo il tempo stringe, ci saranno sicuramente altre occasioni di approfondimento. Grazie Siba.
Grazie a voi, buona giornata e buona continuazione.